Radio Rosbrera, ciao, sono con Jacopo Cirillo, siamo alla Fondazione Feltrinelli, Microsoft, caffetteria, se sentite un po' di rumori ci interrompiamo perché arriva l'acqua, arriva il caffè, tutto normale. Poi forse arriva anche Fabrizio Catalano, che è il nostro Molotov Man, che arriva da Chiasso, sbaglierà il treno, la metropolitana, non lo sappiamo, e noi ci rinterromperemo e poi ricominceremo. Detto questo, stiamo per parlare delle serie
televisive.
A te.
Allora, parlando di serie televisivo, serie TV, la prima cosa da smarcare è questa idea secondo la quale le serie TV sono una nuova letteratura. Lo stanno dicendo tutti, lo stanno dicendo in molti, ed è sia vero che falso. Falso perché hanno specificità diverse, evidentemente, essendo una narrazione audiovisiva è più complessa, ha più livelli di fruizione e lascia meno spazio all'immaginazione, ovviamente, e soprattutto pone questioni anche mnemoniche diverse, perché le serie TV hanno molte stagioni, quindi archi narrativi molto lunghi, tantissimi personaggi da ricordarsi, eccetera. Allo stesso tempo si capisce perché vengono paragonate alla letteratura, perché effettivamente si basano sulle storie e sui vari livelli di attrazione o dipendenza addirittura che i fruitori hanno verso queste storie. Quindi sono storie complesse, sono storie che sono costruite per essere seguite, per essere aspettate tramite colpi di scena, tramite quelli che in gergo tecnico si chiamano cliffhanger, che è quando alla fine di una puntata o alla fine di una stagione si lascia in sospeso una cosa importantissima, di modo che tutti non fanno altro che aspettare la puntata dopo o la stagione dopo per sapere come va a finire.
Scusami,
che è un trucchetto.
Ma non è un foglietto francese?
Di fatto l'idea è quella, se si pensa al circolo Pickwick di Dickens, che era fatto, era stato pagato a righe, quindi era molto come il Conte di Monte Cristo, erano molto lunghi, molto ridondanti. Di fatto le strategie di aggancio dello spettatore sono le stesse strategie di aggancio del Conte di Monte Cristo, che finiva un capitolo con lui che non si sapeva se usciva o no dall'isola e poi ce la faceva o meno. Per parlare però di serie TV, che quindi, volendolo definire o meno letteratura, sono comunque la modalità espressiva per raccontare storie più famosa e più fruita degli ultimi almeno 10 anni, e fare un po' di storia precedente, possiamo individuare 2 momenti fondamentali nella storia delle serie TV. Il primo è Lost. Prima di Lost, che è uscito diciamo 10-15 anni fa, prima di Lost c'erano molte serie TV anche famose, come per esempio Sopranos o The Wire, che hanno fatto un po' la storia della serialità, ma Lost è stata la prima serie TV con una grande particolarità, cioè anche grazie allo sviluppo della tecnologia, per cui le serie TV si potevano scaricare, c'erano non ancora Facebook, ma c'erano comunque i forum per parlarne e le nuove generazioni cominciavano a saper parlare inglese, quindi se per capire l'inglese, Lost è stata la prima serie che tutte le persone del mondo, tutti i milioni e milioni di telespettatori del mondo guardavano contemporaneamente. Usciva il mercoledì sera, mercoledì notte in America, quindi fra il mercoledì notte e il giovedì a pranzo, al netto dei fusi orari, tutti la guardavano. Quindi questo ha creato per la prima volta un'attesa collettiva. Io ricordo che era all'università a Bologna quando la guardavo, e ricordo che da un giovedì all'altro, quindi da una puntata all'altra, tutti noi aspettavamo di sapere cosa sarebbe successo e discutevamo di quello che era appena successo, ma in qualche modo sentivamo quasi nell'aria che tutto il mondo, quindi altri milioni e milioni di persone provenienti da qualsiasi parte del mondo, stavano aspettando con noi. Quindi c'era una sorta di respiro collettivo.
Posso chiederti una cosa? Ma questo non è forse un eccesso di attenzione al meccanismo e anche una sopravvalutazione? Mi viene da dire, sempre stagioni passate, ma anche i Visitors, quando noi eravamo alle medie, elementari, tra una puntata e l'altra, soprattutto le serie di successo, generano quel tipo di attenzione un po' collettiva.
Per è
cui
vero.
La differenza, come i Visitors, ti aspetti che un rettile o un topo ti sia fratello e ti metti a mangiare quello, oppure poi i genitori, insomma, non so, c'è stato Beautiful, la saga di non so chi, insomma, non è un po' la stessa cosa.
Sì, la differenza è la tecnologia, nel senso che con la tecnologia, per la prima volta, tutti lo guardano contemporaneamente e tutti possono parlarne con chiunque in tutto il mondo, che era una cosa che in questo modo non era mai successa. E con Lost è nata la serialità moderna, cioè il fatto che ci siano degli appuntamenti settimanali, a questo punto praticamente tutti i giorni, perché ogni serie comincia, cioè va in onda in un giorno diverso, quindi di fatto tutta la settimana è piena di nuove puntate, di nuovi titoli.
E quindi ti invade la vita.
Ma c'è la seconda grande pietra miliare della serialità, cioè Netflix. Non sia come nuovo player sul mercato, perché quando è arrivato Netflix, insomma, ha cambiato molto le cose. Ma Netflix ha fatto una cosa che ha disinnescato completamente tutto il modello precedente. Cioè che Netflix per la prima volta, andando anche in maniera abbastanza controintuitiva rispetto a quello fatto prima da tutti i grandi network, mette fuori in streaming tutte le puntate di una stagione di una serie TV nello stesso momento. Quindi mentre prima tutti dovevano aspettare una settimana, parlarne, c'era una visione collettiva, c'era una discussione collettiva e tutti bene o male erano allo stesso livello, perché chi stava dietro alle varie uscite e sapeva che il giovedì sera c'era Lost, se lo guardava il venerdì si poteva parlare di Lost perché l'avevano visto tutti. Quando invece una serie TV viene messa in onda tutta insieme, allora la visione ritorna individuale, quindi da collettiva ritorna individuale.
Perché lo prendi a pillole, perché tu te lo ritagli.
Puoi vederlo o tutto insieme in una notte, ed è quello che si chiama il binge watching, infatti Netflix ha di fatto inventato questa nuova modalità di fruizione, che è il binge watching, cioè esce la nuova stagione di Stranger Things, dura 10 puntate da un'ora l'una, io me la guardo dalle 9 di mattina alle 7 di sera tutti insieme. Questo è il binge watching che effettivamente si sta molto diffondendo, perché questi contenuti sono fatti per quello, ogni puntata richiama quella dopo e Netflix automaticamente, se tu non gli dici no, ti mette in onda la puntata successiva tagliando la sigla. Quindi da un lato binge watching, dall'altro sono cambiate completamente le discussioni attorno alle serie TV, soprattutto riguardo a uno dei concetti più importanti legati alla serialità, che è quello dello spoiler. Lo spoiler è banalmente quando io ti rovino una serie TV dicendo come va a finire, di fatto. Anche se poi si è creata anche una sorta di nevrosi da spoiler, per cui tutti gli spoiler sono qualsiasi cosa che io ti dico di una serie che tu non hai ancora visto, anche semplicemente come è vestito il protagonista.
Beh,
che
anche qua, se non è... adesso non vorrei citare Beautiful, yeah. Ma quando la Forsyth di turno si sposava all'ennesima moglie, chi era andato in America vedeva la serie lì, esatto. E lo diceva alle mamme incavolate, perché a quel punto, esatto. Cioè, come quello ancora si stava fidanzando in Italia, invece poi era già sposato, già diviso in America. Questo è un po' meccanismo.
Questo è il meccanismo. La differenza come quella di Lost è che adesso non bisogna andare in America e tornare, ma semplicemente puoi saperlo. Esatto. Quindi con quel binge watching e con Netflix, che ti permette di vedere una serie tutta in un giorno o in 3 mesi, anche il concetto di spoiler non ha praticamente più senso. Perché qual è la data di scadenza dello spoiler? Cioè, quando è che io posso cominciare a parlare di una serie? Dal giorno dopo, in teoria sì, perché l'ho vista tutta, oppure no? Quindi è interessante vedere come lo sviluppo delle serie TV sia andato in parallelo con lo sviluppo sociale e tecnologico dei discorsi attorno alle serie TV. Questo può far dire che serie TV e tecnologia e nuove tecnologie siano due cose che non si possano ormai più distinguere l'una dall'altra. C'è da dire effettivamente che si stanno producendo troppe serie TV. Visto che tutti parlano di serie, tutti guardano le serie, eccetera, i produttori si sono fatti prendere un po' la mano. Ovviamente
si guadagna
e si produce. Facendo un po' di numeri, nel 2015, durante il solo prime time, quindi dalle 20 alle 23, in prima serata di fatto, negli Stati Uniti sono andati in onda 1715 serie TV, quindi 264 ore, 15.840 minuti. Nel 1999 si producevano 26 serie, via cavo, e nel 2014 199, quindi un aumento del 665%. Nel 2016, l'anno scorso, quest'anno non ci sono ancora ovviamente i consuntivi, sono state prodotte 455 serie TV. il triplo rispetto al 2001. Questo significa da un lato che c'è molta domanda e che effettivamente la penetrazione delle serie TV all'interno della società di spettatori è diventata ormai preponderante, e da un lato è buono perché questo porta a creare prodotti molto, molto alti, ci sono prodotti e serie TV che sono davvero dei capolavori. Dall'altra parte però ovviamente, producendone così tante, il livello medio si abbassa, le nicchie si moltiplicano e quindi ormai se una serie TV viene guardata da 15 milioni di spettatori, che in America sembrano pochi visto la qualità di gente che c'è, in realtà è un grande successo perché questo pubblico te lo devi dividere tra l'uno e l'altro. E molte cancellazioni, cioè molte serie TV magari anche frettolosamente vengono cancellate durante la prima stagione perché non le guarda nessuno, quindi non conviene più mandarle avanti.
Senti, mi fa venire in mente una cosa che un po' mi inquieta, ma forse anche questa c'è sempre stata: il fatto che il sistema produttivo sia così ovviamente sbilanciato a favore di produzioni americane, a questo punto, che sono quelle che ne fanno di più, vuol dire che in termini di distribuzione di offerta, poi negli altri paesi, che siamo noi colonizzati, la proposta sarà ovviamente orientata a quel genere di trasmissione, a quel genere di prodotto.
Chiaramente.
Quindi, prima che un prodotto diventa europeo, italiano, di stile, di coso, ci si fonano tutte le 400 fatte da loro, con
esatto,
quello slang, con quella modalità, con quella cultura. Quindi
esatto,
noi siamo di nuovo in qualche modo sottoposti, per una questione quantitativa produttiva, a un prodotto culturale di quella matrice.
Esatto. Come nella musica, l'unica nazione che riesce a tenere un po' testa agli americani è l'Inghilterra. L'Inghilterra produce molte serie TV di grandissima qualità, ed è di fatto l'unica, forse la Francia ha fatto qualcosa ma poco, l'unica diciamo nazione europea che riesce a fare qualcosa. Questa cosa che dicevi si vede molto bene nelle produzioni Netflix, per esempio su Burn. Netflix, che produce quasi tutte le sue serie in America, sta cominciando a localizzarsi in vari paesi, quindi in Francia, in Germania, in Italia, e in ciascun paese sta producendo dei contenuti molto legati al paese stesso, che possono andare bene o andare male. Chiaramente però c'è un'impronta Netflix dietro. In Francia, che ha prodotto Marseille, che era una specie di noir crime con Depardieu, è andato malissimo, ma malissimo, perché era un prodotto orribile. In Italia hanno appena prodotto Suburra, che è una cosa da un lato buona perché il livello produttivo della serie è molto buono, dall'altro però, come è normale che sia, cavalca molto gli stereotipi della nuova produzione audiovisiva italiana. Quindi dopo Romanzo Criminale, dopo Gomorra, sembra che in Italia si possa parlare solo di preti corrotti, politici corrotti, mafiosi.
La corruzione fa odio.
Esatto, è gente che si ammazza.
Sì.
E questa è una cosa interessante produttivamente, perché Netflix, quando entra in un nuovo paese, invece di far sperimentare quel paese come sperimenta a casa sua, va sul sicuro e quindi va in Italia e dice: cosa posso fare, che serie posso produrre in Italia? Nessun problema, produco una serie di fatto con gli stessi argomenti di Gomorra, gli stessi argomenti di Romanzo Criminale, che sono le due serie migliori che abbiamo fino adesso nel nostro panorama televisivo.
Consumo un modello culturale,
esatto,
di
che è sempre la vecchia domanda: dai al pubblico quello che vuole o dici al pubblico quello che vuole? Netflix sta dicendo al pubblico quello che vuole e non gli sta facendo vedere che magari potrebbe volere qualcos'altro che non sa ancora.
Allora, io a questo tipo di analisi aggiungerei anche quella un pochino più, non so, forse sociologica, sul tempo. Cioè, dei due valori che tu hai intercettato, c'è anche l'utilizzo del tempo che comunque queste serie necessitano e che va a erodere il già nostro ridotto tempo staccato. Cioè, stiamo appena cominciando a dire di staccarci dai mobile, staccarci dalla rete in un certo modo, staccarci dall'ossessiva produzione di pseudo contenuti personali su Facebook, per poi rimetterci in un flusso di nuovo di altri personaggi, di vite non nostre, a cui aderire con questa overdose di tempo da dedicargli, perché se Piripicchio ha una vicenda e io sono preso a tal punto da sifonarmi, scusate il neologismo, 6 ore in notturna per sapere cosa farà questo qua, non avrò più il tempo per sapere cosa farà mia zia, che voglio dire a pari diritto quanto Pippettello di Netflix di essere seguita, giusto?
Esattamente, infatti un discorso che si è sempre fatto molto spesso su internet, sui siti, sui forum, su Facebook, è sempre questo, cioè quelli che guardano molte serie tendono a farlo sapere a tutti, quelli che non hanno tempo giustamente per guardarle tendono a chiedere ma voi il tempo dove lo trovate? Quindi la domanda ma voi il tempo dove lo trovate è stata declinata in qualsiasi modo e in qualsiasi tipo. Da un lato c'è la questione vita sociale, nel senso, visto che non posso togliere al lavoro, a parte chi di lavoro non scrive serie TV, addirittura non le fa, non posso togliere al lavoro il tempo per guardare serie TV, non posso toglierlo ai bisogni primari, quindi mangiare devo mangiare, dormire devo dormire, anche se un po' meno, lo tocca tutto il resto. Tutto il resto è la vita sociale, tutto il resto è uscire la sera, banalmente.
Non ne parliamo di quelli che si sono azzardati a fare famiglie con i figli, perché è un modello anche qui di raggiungimento del pathos meraviglioso della vita familiare, poi produce agli inconsapevoli una riduzione dei tempi, quindi uno che ha 30 anni ha messo insieme una famiglia con 2 figli non può, ritorno a usare l'orrendo neologismo, sifonarsi 5 ore perché dovrà portare a scuola questo.
Esatto. L'unica cosa che si può dire è che effettivamente le serie TV rispetto ai film hanno un aspetto un po' più interstiziale, nel senso, adesso una volta le durate delle serie TV erano abbastanza standard, la sitcom durava 20 minuti e il drama ne durava 40 e non si usciva da così. Adesso le durate sono molto più elastiche, molto più malleabili, e soprattutto non è detto ormai più che la stessa serie, le puntate durino sempre allo stesso modo. C'è una stagione in cui una parola dura 35, una 50. L'interstizialità di queste cose, per esempio una sitcom da 20 minuti o da 30, molto spesso può essere appunto messa in quei momenti morti in cui
l'influenza,
l'influenza ma anche solo a colazione,
viaggio,
a pranzo,
treno,
a cena, il treno, adesso comunque si possono guardare su iPad, su tablet.
No, a cena stai dicendo una cosa di un diseducativo, cioè mentre uno mangia si guarda così.
Beh, io quando ero piccolo andavo dai nonni, si guardava il telegiornale a tavola mentre si mangiava, cosa che io
poco.
Certo, infatti è molto diverso e non vogliamo assolutamente invitare le persone a mangiare
con questi che si ammazzano di suburo.
Però è anche vero che se uno proprio se le vuol guardare, ecco, meglio guardarle a cena e poi uscire che cenare guardando il muro e poi fare le 4 a guardare tutta la nuova stagione di Mindhunter.
Va bene, allora Jacopo, grazie per questo primo passaggio sul tema inesauribile, direi, delle serie e delle nuovi feuilleton e di tutto quello che ne consegue. Ci risentiamo tra poco. Radio Rosbrera, ciao.